cause diverse per avere effetti diversi in futuro. E la questione delle competenze, cioè quando parliamo di dimensione sociale, cosa è successo negli anni passati dal punto di vista delle competenze messe a disposizione del sociale, che non è semplicemente, come dire, fare un giro tondo ogni tanto, farsi un giro nei vicoli. Parlare di sociale vuol dire mettere in campo competenze, discipline precise che non ci sono state negli ultimi anni. Quindi, voglio dire, senza di nuovo entrare in una logica di recriminazione che se la prende con quella parte o con quell'altra, rendiamoci conto che le competenze che ci sono, io le ho sentite questa mattina, ho sentito una relazione competente e mi è mancata nel passato. E lo dico davvero, senza partigianerie. Lo dico come persona che lavora nel sociale da 35 anni. No? Vediamo un po' anche la qualità delle persone, la competenza delle persone che vengono messe a fare certe cose, perché non può essere solo politica. No? Deve esserci un know-how teorico, operativo, strategico per fare queste cose. E se il comune, l'amministrazione si propone come regista, diciamo, di questa situazione, benissimo. La cittadinanza c'è dentro, ma deve esserci una competenza che non può esaurirsi in una relazione di servizio tra comune e terzo settore. Deve coinvolgere i tavoli, i quartieri, la cittadinanza in modo non strumentale, e non è ammissibile nessuna strumentalità rispetto alla gravità del problema che stiamo affrontando. Grazie. Ultima cosa, credo che davvero sia importante in questo momento mettere fiducia. Cioè provare, nonostante, diciamo, il dibattito, i problemi, provare a mettere fiducia e provare davvero a vederlo, questa città più sicura. Cosa vuol dire? Vuol dire benessere per tutti, è stato ricordato, il commercio, il sociale, c'è tutta una connessione che va considerata. Siamo in grado di pensare a questa complessità in modo strategico e dare una risposta a quel... E quindi usciamo di qua con qualche risposta in più. Oggi magari no, però... Domani io questa risposta davvero l'aspetto. Grazie.
Grazie. Grazie, do la parola a Priano, ASL 3, per un breve intervento. Grazie.
Grazie. Allora, leggo lì direttore, se ci serve, non c'è nulla di più lontano, nel senso che sono stata ingaggiata all'ultimo secondo perché la dottoressa Inental, che è veramente il direttore del SERD, non poteva rimanere. Io sono, diciamo, del comparto, sono la manovolanza, quindi posso portare l'esperienza degli operatori dei servizi SERD, che vi assicuro sono operatori che quotidianamente si impegnano nel lavoro in rete con tutti gli enti istituzionali e non per poter portare avanti un lavoro dedicato all'aiuto come alcuni prima di me hanno fatto, sottolineo, persone con problemi di dipendenza, quindi con persone che hanno un problema, anzi hanno una malattia, perché la dipendenza, non dimentichiamoci, non è una devianza, non è un vizio, è una malattia e in quanto tali hanno necessità di essere aiutati a essere curati. Il servizio SERD è uno dei pochi servizi ad accesso libero, non c'è bisogno di impegnative, non c'è bisogno, basta presentarsi. Non sempre queste persone naturalmente hanno la volontà e la forza di presentarsi, è per questo che il SERD è anche una sorta di servizio di prossimità, diciamo così, che è la nostra unità mobile con il progetto Fenice, che da anni è gestito dall'AFET Aquilone, che porta su strada operatori che in qualche modo cercano di agganciare tutte quelle persone che vivono nell'estrema marginalità, a volte con successo, a volte purtroppo no, e oggi ne abbiamo avuto, insomma, anche una testimonianza forte da chi abita nei luoghi poi del consumo. Spero ci sarà poi per in altre occasioni di poter ampliare il discorso. Mi rendo conto che adesso l'ora non permette ulteriori approfondimenti.
Certo, ringrazio, come abbiamo detto, da questa prima seduta ne seguiranno delle altre. Do la parola a Stella Zeitung, Comitato Centro Storico.
Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie a tutti i presenti per l'attenzione mostrata fino ad ora. Da tempo nel Centro Storico di Genova si è rotto un patto, prima ancora con un patto tra istituzioni preposte alla sicurezza, si è rotto un patto sociale che teneva insieme un'intera comunità. Quando si parla di fragilità sociali, tossicodipendenze, microcriminalità, fuoriuscita dai percorsi di tutela per minori non accompagnati o neomaggiorenni, sono tutti vittime. Lo è chi entra nelle zone d'ombra della marginalità e lo è chi ne subisce ogni giorno le conseguenze. Conseguenze che abbiamo sentito anche stamattina possono essere devastanti, incidere profondamente sulla qualità della vita e arrivare persino a comprimere la libertà personale. È un fallimento di tutti. Al tavolo della sicurezza in prefettura il 25 febbraio abbiamo visto con chiarezza una debolezza delle istituzioni, responsabilità che si scaricavano l'una sull'altra, interventi frammentari e nessuna regia realmente riconoscibile. Oggi sono qui presenti due soggetti essenziali, Regione ASL, che erano assenti in quel tavolo. Anche le iniziative annunciate, il nucleo di 12 agenti sul territorio, l'osservatorio sulla sicurezza con cadenza bimestrale, sono apparsi più come proposte volte a contenere il malcontento che come l'avvio di una strategia concreta. Lo stesso vale per l'annuncio dello spostamento del drop-in di via Croce Bianca entro la fine del mese, senza che sia stata ancora individuata una nuova collocazione. Abbiamo visto la necessità di mantenere il servizio di bassa soglia in quell'area. Abbiamo l'impressione che sia mancato un vero coordinamento tra le istituzioni, nonostante la buona volontà e il reale impegno che singoli assessori e uffici hanno certamente mostrato. E ieri a Palazzo Tursi la sindaca ha confermato la volontà di attivare i patti per la sicurezza urbana previsti dal decreto legge Minniti 2017. Si tratta di uno strumento già adottato nella grande maggioranza dei capoluoghi di regione. Genova resta tra le pochissime città a non averlo ancora attivato, insieme ormai solo a Aosta e Campobasso. Questo significa riconoscere finalmente che serve un vero coordinamento tra le diverse istituzioni, e questo è stato il tema comune emerso da questa mattinata. Ministero, Regione, Comune, ASL, tutti gli enti coinvolti, insieme anche ai soggetti privati e alle società civili. Abbiamo visto una grande rappresentanza dell'associazionismo e del tessuto dei volontari, che è fondamentale e ci dà anche una certa speranza. E questo è previsto dalle linee guida attuative, soprattutto l'articolo 5 per i patti della sicurezza. Se questo coordinamento verrà davvero attivato, allora potremo guardare a questo percorso con fiducia. I patti integrati, che tengono insieme sicurezza e politiche sociali, consentono un partenariato ampio, pubblico-privato, permettono interventi su scala metropolitana e offrono la possibilità di intercettare finanziamenti ministeriali. Soprattutto si fondano su un metodo. Si parte dall'analisi delle criticità urbane, mappatura dei quartieri, analisi delle tipologie di reato e dei fenomeni sociali. Si era parlato di una prima schedatura che mancava delle persone su strada tramite l'ASL, e chiederei all'assessore Lodi se è anche previsto un monitoraggio della popolazione delle tossicodipendenze. Avendo acquisito questi dati poi si può intervenire anche con correttivi nel tempo, no? E quindi con interventi mirati. Ora il punto non è tanto insistere sulla carenza di organico o attribuire ad altri come al governo la responsabilità di questa situazione. Il punto è capire come si possono ottimizzare le risorse disponibili, coordinarle e mettere a sistema. E l'intesa tra comune e prefetta e anche l'assunzione di responsabilità che abbiamo visto ieri a Palazzo Tursi e che trova conferma in questa commissione così partecipata e così urgente, ci fa ben sperare che questo approccio multidisciplinare possa finalmente tradursi in una strategia concreta. Un ultimo aspetto, meno visibile ma centrale, riguarda la residenzialità. oggi al centro anche delle politiche europee sulla casa. A Genova c'è una carenza di alloggi per famiglie, lavoratori e studenti. Soprattutto nel centro storico si è verificata una drammatica erosione del presidio sociale a causa dell'esplosione del fenomeno degli affitti brevi ad uso turistico. A fronte di circa 23.000 e 22.000 residenti si contano oltre 10.000 posti letto turistici, tra le più alte densità d'Italia. Quasi un'abitazione non principale su due risulta oggi destinata all'uso turistico. Questo significa che circa la metà del tessuto abitativo disponibile non è più occupata da residenti stabili, da cittadini che hanno a cuore la loro città e si sentono responsabili del contesto in cui vivono, ma da presenze temporanee, meno coinvolte nella vita del territorio. Questa perdita di presidio sociale ha un impatto fortemente negativo sulla sicurezza del centro storico. Invito il Consiglio Comunale a esserne pienamente consapevole. Grazie.
Grazie. Vi ricordo che chiudiamo i lavori alle 14. Ringrazio gli esperti per potersi riorganizzare e partecipare alla prossima di lunedì pomeriggio, dove diamo spazio a tutti i commissari e ai loro esperti. Andiamo avanti. Gragnano, SAP.
Buongiorno a tutti e ovviamente i doverosi ringraziamenti per l'invito rivolto al nostro sindacato ad essere presente. E cercherò anch'io di essere molto breve, anzi lo sarò. E una premessa però io devo doverosamente farla. Noi ci chiamiamo Sindacato Autonomo di Polizia. In quanto tale, e come è scritto nel nostro nome, noi non intendiamo, non lo abbiamo mai fatto, non lo facciamo né oggi, non lo faremo mai, prendere posizioni o dare giudizi politici rispetto a quello che ci viene chiesto. Qual è il compito che viene chiesto alla Polizia di Stato? E parlo ovviamente a nome dei colleghi, perché io non devo prendere, noi non dobbiamo prendere le difese né del questore né del sindaco né del prefetto, noi non dobbiamo prendere le difese di nessuno. Noi dobbiamo pensare come sindacato di polizia, e spesso andiamo anche oltre quelli che sono i nostri compiti, che sarebbero quelli della tutela dei dipendenti, perché il sindacato nasce per quello, me lo dovreste insegnare voi, me lo insegnate voi. Noi andiamo oltre nel momento in cui, invece di chiedere maggiori risorse per i colleghi, maggiori strumenti operativi per i colleghi, facciamo invece parte di un meccanismo che deve aiutare la comunità, ma ripeto, oltre quello che è il nostro compito operativo. Qual è il nostro compito operativo? È quello di, ma non lo dico perché non lo sapete, è giusto per fare, è quello di presidiare il territorio facendo attività di repressione e di prevenzione. Ora, quando si dice le istituzioni devono mettere in campo, le istituzioni poi si devono avvalere degli uomini. Se noi diciamo il questore deve mettere in campo, non è che la dottoressa Brudese stasera si metta la divisa per fare la pattuglia, ovvio, no? Quindi deve avvalersi degli uomini della Polizia di Stato. Nel momento di cui si sta discutendo, cioè questa maggiore richiesta di presenza di forze dell'ordine sul territorio, io devo dire che come Polizia di Stato, parlo per i colleghi della Polizia di Stato, che mi onoro di rappresentare dall'alto del 35% di percentuale, hanno da quasi un ventennio un compito ulteriore rispetto a quello ordinario, che è quello dei cosiddetti pattuglioni nel centro storico. Da quasi un ventennio noi questi pattuglioni continuiamo a farli e l'abbiamo fatto anche ieri sera, come tutti possono leggere da un servizio, un articolo che è uscito poco fa. Ma questo che voi leggete stamattina per noi non è più straordinario, perché negli anni è diventato ordinario. È diventato talmente ordinario e siamo talmente contenti di farlo che, nonostante la innegabile carenza di personale che c'è, noi continuiamo a garantirlo nella stessa misura in cui lo garantivamo quasi 20 anni fa. Come lo facciamo? Con la disponibilità dei colleghi. Cioè, invece di farlo in orario normale, lo fanno talvolta in straordinario, ma non hanno mai più di tanto contestato questo modo di fare. Vuol dire che sono contenti di farlo. E tanto più lo facciamo con orari non previsti dal contratto nazionale di lavoro. Lo facciamo con orari cosiddetti in deroga, con la contrattazione di secondo livello. Con questo cosa intendevo dire? Che la parte che a noi è richiesta e l'invito che ci avete fatto stamattina per noi è importante, per sottolineare, e ci tengo a ribadirlo, non che l'istituzione Polizia di Stato fa, ma è quello che fanno i colleghi, perché la richiesta di presidi fissi che ho sentito poco fa, o la richiesta di 6 mesi di, non mi ricordo la persona che l'ha detto, me ne scuso, o la richiesta di 6 mesi di azione continua, noi l'abbiamo sempre fatto. Poi è evidente che se la città di Genova, sia essa per bocca del sindaco, del comune, del prefetto, del questore, dei cittadini, delle associazioni che hanno tutti detto delle cose meravigliose, richiede un intervento ancor più straordinario. E guardate, noi la nostra parte in questo l'abbiamo sempre fatta, la facciamo e l'abbiamo fatta ancora in questo momento. Il prossimo agosto uscirà un ulteriore corso di 3.200 agenti e noi abbiamo già detto al prefetto e al questore che si devono far carico di chiedere ai loro relativi romani, tanto per intenderci, l'invio di più uomini di quelli previsti. Però ripeto, questo si deve andare a incastrare in una richiesta di maggiore aiuto che chiede la città, perché noi, sarò ripetitivo, e quello che facciamo, quello che abbiamo sempre fatto, continuiamo a fare, anche a livello di numeri di operatori. Poi se qualcuno mi dice qualche volante in meno, io non ho nessun problema a dire sì, c'è qualche volante in meno, ma c'è qualche volante in meno perché comunque c'è da garantire tutta una serie di servizi. Sfido chiunque ad andare all'ufficio passaporti o all'ufficio denunce o per chiedere un porto d'armi e trovarlo chiuso e non protestare. Ebbene, noi quegli uffici li dobbiamo tenere aperti, quindi... Però ci tenevamo come sindacato a ribadire questo, che noi continuiamo quei pattuglioni che qualcuno magari ritiene pure inutili, ma che qualcun altro invece invoca, e li abbiamo sentiti tutti e due. Per noi sono importanti, perché sono convinto che se chiunque sa che sulla tratta, faccio un esempio e poi chiudo, sulla tratta San Pier d'Arena Spezia ci sono 2 pattuglie di polizia stradale, ad andare e a tornare io credo che tutti andremo molto più piano con la macchina. Quindi se sappiamo che c'è puntualmente un servizio nel centro storico come c'è, credo che, ripeto, il nostro compito è quello lì e noi lo facciamo volentieri. Grazie.
Grazie mille. Dando la parola all'ultima audita, vi segnalo che abbiamo ascoltato oggi 26 persone, quindi ringrazio davvero tutti. E Francesca Pescetto, sestiere del Dogeci.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, io sono Francesca Pescetto, titolare della bottega storica Pescetto Abbigliamento dal 1899. Ricordiamoci che Genova è la città con più botteghe storiche d'Italia e sono quelle che fanno la differenza. La maggior parte sono tutte nel centro storico. Sono anche presidente del CIV, sestiere del Doge. Come CIV abbiamo sempre tutelato il territorio, grazie anche alla presenza delle associazioni di categoria, della sovrintendenza, la passata giunta, municipio, e vorrei tutto questo gioco di squadra che abbiamo avuto in passato, vorrei farlo anche con voi della nuova giunta. Ma per farlo ci vuole il coinvolgimento del territorio. Con il CIV, con il Covid, molte attività sono andate a chiudere, ma grazie, a differenza di altri, che dicono che grazie al bando Carucci sono state riaperte nuove attività. Certo, non bisogna contare soltanto esclusivamente col contributo che viene dato, bisogna camminare con le proprie gambe, ma diciamo che da lì bisogna partire, perché è sempre da migliorare. Il mio CIV va dalla Piazza San Lorenzo a Via Garibaldi, escluso Luccoli. Una zona del centro storico al momento ancora sana, una specie di paradiso terrestre rispetto a tante altre zone limitrofe di forte degrado, insicurezza e compromissione di condizioni igienico-sanitarie, come subito lì a confine nostro abbiamo Vicomede, la Maddalena e purtroppo anche San Luca, ma questo lo ritroviamo anche in altre zone di tutto il centro storico. Questa forma di degrado inizio a vederlo anche io, lo spaccio alla luce del sole, problemi soprattutto nel nostro CIV, lo spaccio alla luce del sole, problemi di sicurezza all'uscita dei negozi alla chiusura serale, gli H24 che sono diventate basi operativi per lo spaccio consumo e dormitorio, presenza di tende sotto i portici della cattedrale, persone che vanno ad orinare nei vicoli non solo la sera ma anche in pieno giorno. Utilizzo improprio delle key box, dei B&B, scambio di chiavi e anche di presenza di sostanze. Consegne di sostanze tramite rider, depositi temporanei individuati sulle impalcature dei cantieri. Personalmente io sono arrivata nel centro storico nel 2015, nonostante ci fosse la nostra bottega, era il secondo insediamento. Io ero nel negozio di Via Roma ed ero vicepresidente del CIV Carlo Felice. La mia esperienza, quando sono venuta giù, ho cercato di portare l'esperienza che avevo preso su portandola giù nel centro storico. Il nostro CIV non esisteva, o meglio, esisteva. C'erano dei CIV, ma erano inesistenti. Allora mi sono rimboccata le maniche e sono andata personalmente porta a porta. Poi, dopo tanta fatica, siamo riusciti a creare il CIV. Il nostro CIV conta oggi 150 iscritti, 150 commercianti che tutte le mattine alzano la serranda, che con la loro presenza tutelano, salvaguardando il territorio, ma soprattutto abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, con un unico obiettivo: l'unione fa la forza. Da soli non siamo nessuno, insieme siamo qualcuno. Lo scopo è quello di lavorare tutti, nessuno escluso, cercando di fare del nostro meglio, di portare più gente possibile nel centro storico. Ricordiamoci che siamo il centro storico più grande e più bello d'Europa, partendo dal genovese che deve tornare sia a viverlo che a frequentarlo, dopodiché anche il turista, il forestieri, ma per fare tutto ciò dobbiamo rendere il nostro centro storico più vivibile, sicuro e ripulito. Ricordiamoci che è il nostro biglietto da visita della città, ma per far funzionare le cose non bisogna pensare al proprio giardinetto, bisogna pensare a 360 gradi. Vedete, un presidente del CIV deve essere super partes. Sotto di me ci sono 150 commercianti con idee diverse che vanno da un estremo all'altro, ma mi sono circondata di gente valida al di là dell'appartenenza politica, ma che possono dare una mano. Noi lo facciamo gratis per il nostro bene e per il bene della città. Prendo il lato positivo delle persone cercando di essere costruttivi, ma come lo faccio io nel mio piccolo potete farlo anche voi che siete al servizio della città. Qui si sta giocando sulla nostra pelle e sulla pelle di tutta la città. Qui noi ci siamo rimboccati le maniche, ma senza dare colpe a destra o a sinistra, ma per il bene di tutti.
Grazie. Francesca Pescetto del Sestiere De Doge cede qualche minuto al Sestiere Sarzano. Abbiamo quindi, credo, il 28esimo audito. Grazie a tutti, prego.
Si sente? Sì, grazie a chi ha resistito finora. Complimenti, perché è veramente, l'atmosfera è calda. Allora, devo essere breve per forza. Provo a, visto che è l'ultimo intervento, provo a farlo un po' più leggero. Io sono Gennaro Acampora, CIV Sarzano Sant'Agostino, e con i miei consociati siamo un bel gruppetto di imprenditori che sono, arrotondiamo per difetto, un quarto di secolo che più o meno imprendiamo in quel quartiere, lo viviamo, ci abitiamo e ne siamo anche utenti. Si sono susseguite un sacco di persone sulle varie poltrone di comando della città a livello, diciamo, comunale, a livello di polizia, esercito locale, ASL e tutto quanto. Quello che potrei sintetizzare adesso è che quando la cultura e la sicurezza si sono intrecciate e sono andate insieme, ha funzionato tutto meglio. Abbiamo avuto momenti dove c'era un'esplosione culturale, tutte le piazzette vivevano e facevano eventi, c'erano eventi in tutte le piazzette, non so, mi ricordo dei capodanni, mi ricordo delle notti bianche, mi ricordo questo genere di eventi qui. Le persone residenti sono stimolate a uscire, a vivere il territorio e diventano protettori di quel territorio lì. Quindi sono le persone stesse che fanno la sicurezza, perché vogliono proteggere quello che di caro hanno, cioè la piazzetta sotto casa viva. Ci sono stati altri eventi con tante barricate che invece hanno stimolato, e ve lo dico da persona che vive per strada tutto il giorno, hanno stimolato invece più malcostume, perché comunque le divisioni, le barricate, questo influiscono. Allo stesso tempo mi capitava tantissimi anni fa, quando la Movida stava nascendo, che magari qualcuno della forza dell'ordine veniva e mi diceva, sia come utente sia come commerciante parlo, e sia anche come residente, a seconda, e mi diceva, guarda che questa cosa qui è meglio se la gestiamo così, che funzioniamo meglio tutti. Oppure se qualcuno all'inizio, non so, c'era qualcuno che faceva qualche pasticcio, qualche marachella per strada, gli diceva, adesso vai lì e pulisci. Non si nascondeva dietro il muro per dire, ah, ti ho visto, adesso ti mando la multa a casa. Quindi, e chiudo già perché la suggestione vuole essere questa, se mi dilungo poi la suggestione si perde, integrare la cultura con la sicurezza potrebbe essere veramente una nuova, cioè un pensiero su cui vi lascio riflettere.
Bene, ringrazio anche per l'omaggio che indirettamente e inconsapevolmente mi fa, chiudendo con la parola cultura. E ringrazio tutti, ringrazio gli uffici, gli altri presidenti Messmacher e Maccagno, tutti gli auditi e soprattutto i commissari per la pazienza e per l'ascolto. Ci si riaggiorna lunedì prossimo alle 14.30 con i tre assessori, che ringrazio. Dichiaro chiusa la seduta.